le piazze estive a Roma sono iniziate un po' sull'onda dell'eredità della stagione precedente, dei tentativi di mobilitazione, diciamo che risalenti all'epoca del lockdown, quindi con un certo peso di movimenti anche o paramovimenti piuttosto connotati. Per esempio io apro, dove avevo avuto un certo ruolo già azioni neofasciste, ma soprattutto questo diciamo pulviscolo, questa nebulosa di blog, di pagine Facebook che sono andate crescendo dal momento dell'annuncio del Green Pass. Da subito su Roma ha pesato molto una dinamica di indizione di piazze con caratteristiche tendenzialmente nazionali, di rappresentazione in qualche modo delle contese, una serie di ipotesi politiche che si sono anche giocate nell'ultima tornata delle amministrative nazionalmente, dal Movimento Tribù a Ancora Italia, il partitino di Fusaro e Toscano, eccetera, con i loro aggregati, gli avvocati, i giuristi. Noi abbiamo cominciato a affacciarci da osservatori proprio ad alcune piazze. C'è stata una piazza non particolarmente piena, ma nemmeno piccolissima, intorno alla metà di settembre, in cui addirittura la presenza di Castellino e dei suoi è stata delimitata da un cordone di polizia e per la prima volta è apparso un servizio d'ordine e che appunto era stata conclusa da Toscano e a cui è seguita questa convocazione nazionale invece a San Giovanni, particolarmente partecipata, che è stata una sequela insomma di interventi dal palco, mentre qualcuno, sempre diciamo dei militanti d'estrema destra, tentava di mettersi in movimento fuori dalle mura su qualche scaramuccia, così insomma per segnalarsi. A questa piazza, che era stata il 25 settembre a San Giovanni, è seguita quella del 9 ottobre, convocata molto confusamente. E nel frattempo invece noi abbiamo cominciato a incontrarci in maniera autodeterminata, auto-organizzata, con un misto di presenze, singoli, compagni e compagni e piccoli collettivi di intervento in settori di lavoro, e abbiamo cominciato a insomma, aprire questo percorso di questa assemblea, che poi abbiamo chiamato Assemblea Romana No Green Pass, molto connotata, orientata con una piattaforma apertamente anticapitalista e anti-autoritaria.
Per quanto riguarda la composizione dell'assemblea contro il Green Pass, l'aspetto secondo me che la caratterizza dall'inizio non è la classica assemblea per gruppi in cui sono rappresentate determinate componenti dello schieramento antagonista che si presentano generalmente appunto con il loro gruppo ben organizzato. La potenza del Covid è stata quella di distruggere diciamo in qualche maniera le dinamiche dei gruppi. È trasversale, ma a qualsiasi area politica, quindi non esiste nessuna area che si è schierata integralmente da una parte o dall'altra, ma tutti i gruppi sono stati in qualche maniera rotti da questa appunto potente deflagrazione del Covid, e quindi anche se questo processo sicuramente è stato doloroso, ha portato a conflitti interni, a rotture, a incomprensioni, si è ricreata una situazione a partire da individualità, singolarità, che avevano deciso di prendere una posizione. Quindi almeno quella romana non si può definire in questo momento un'assemblea popolare, anche se molto partecipata, ma un'assemblea composta appunto da persone che sono comunque fuoriuscite in qualche maniera dall'immobilismo della politica antagonista e si sono unite mettendo anche da parte le diversità. Insieme a questi, diciamo, nucleo di compagni, ci sono, cosa molto interessante, nuclei di lavoratori di base di diverse categorie, scuola, sanità, trasporti, che si stanno organizzando nel loro mondo, e quindi insomma resta un'assemblea, non si può dire popolare, però che ha queste caratteristiche peculiari che a mio avviso le distinguono da precedenti forme dove di solito la rappresentanza politica era quella di componenti ben separate, ognuna con i propri interessi di bottega, che si diciamo confrontavano in un'arena. Ecco, qui è una situazione molto diversa.
E proprio il 9 ottobre, nella confusione delle notizie sulla natura e la convocazione della manifestazione quel giorno a Piazza del Popolo, avevamo deciso di insomma, tentare la piazza, tentare una presenza autodeterminata in quella piazza. Siamo arrivati lì con uno striscione che poi è finito molto fotografato e abbastanza organizzati, esattamente dal lato opposto di questo camion palco, diciamo, allestito, che ha concentrato gli interventi, poi insomma ha preso in mano o ha tentato di prendere in mano la gestione e la rappresentazione della piazza stessa, con l'intervento ormai famigerato di Castellino, fatto parlare lì, introdotto come il capitano, che già da quel camion palco indicava l'obiettivo di andare sotto la sede nazionale della CGIL a Corso Italia.
Primo aspetto è le piazze, la difficoltà di interagire e comprendere queste piazze. Potremmo riallacciarci alla piazza del 9 ottobre. La questione, a mio avviso, di queste piazze non è tanto la presenza di gruppi politici o fascisti, ma l'aspetto interessante è la composizione sociale della piazza. Questo è l'aspetto, secondo me, sul quale noi dobbiamo focalizzare la nostra attenzione e dobbiamo fare uno sforzo di comprensione. Sono piazze completamente differenti da quelle a cui siamo abituati. La composizione sociale di queste piazze, per come l'abbiamo interpretata noi, è completamente differente dalle piazze a cui siamo abituati. C'è una parte della popolazione con cui noi non siamo stati abituati molto a interagire. Effettivamente potrebbero essere definite piazze più borghesi rispetto ad altre a cui siamo abituati, ma sicuramente potremmo definire sono piazze in cui si manifesta una parte di popolazione abitualmente inclusa all'interno del sistema dominante, che ha siglato effettivamente il patto sociale, quindi una parte di popolazione che normalmente lavora a un lavoro, diciamo, regolare, che paga le tasse, che va a votare, che non confligge abitualmente con il sistema, ma sembra che si sia verificato un processo proprio di rottura di questo patto sociale, appunto, tra questa parte della popolazione, generalizzo, per una parte della popolazione abitualmente inclusa, e lo Stato. E questo è un aspetto sicuramente molto preoccupante per quanto riguarda lo Stato, ed effettivamente notiamo come ci sia molta cautela nell'utilizzare la violenza, la forza pubblica contro queste persone. Anche per noi è un aspetto interessante. Credo che vada proprio fatta una riflessione su questo processo di esclusione che genera questa fase storica, quindi la ascesa di un modello neoliberista, la ristrutturazione pesante che in seguito alla pandemia ha avuto corso con l'avvento del governo Draghi, e addirittura direi un cambio di paradigma nel sistema di governo, e quindi un mondo in cui il governo si fonda sul comando, su un comando, diciamo, che deve essere accettato in maniera quasi fideistica con la popolazione, che deve semplicemente fidarsi e eseguire gli ordini. Al di là delle questioni meramente economiche, quindi dei danni materiali che hanno subito quasi tutte queste persone, c'è anche proprio il fatto che si sentono private di quei cosiddetti diritti, cioè di quella libertà che comunque il sistema democratico in qualche maniera in misura vigilata consentiva, e questo genera una grandissima forma di ribellione, di protesta. Ed effettivamente chi ha partecipato a queste piazze, come ad esempio quella del 9 ottobre, vede che si può vedere, insomma, penso che anche in altre città il fenomeno sia molto simile, una grandissima rabbia, una grandissima determinazione.
Quando quella piazza si è sostanzialmente divisa, diversamente dalle narrazioni che poi sono prevalse sui media, si è divisa perfettamente in due, cioè chi ha seguito anche lì molto confusamente questo movimento verso Rotta San Giovanni, per niente ostruito dalla distribuzione delle parti celere apparsi in quel momento, e che anzi è stata una folla accompagnata poi sotto la sede della CGIL, noi siamo rimasti con la metà della piazza invece che è rimasta lì, che non ha seguito questa indicazione e che premeva verso il Tridente, cioè verso le tre vie, le tre arterie del centro di Roma, che vanno verso la Piazza del Popolo, verso i palazzi del potere, e in particolare su Via del Corso e Via del Babbuino, dove ci sono state anche le prime piccole cariche, i primi lanci di lacrimogeni sotto la pressione di questa folla assolutamente variopinta e a sua volta certamente non lineare. E lì, per quanto abbiamo ritenuto fosse necessario e possibile fare, noi abbiamo dato un'indicazione ulteriore di movimento, siamo andati con striscioni, con le nostre voci, a provare, diciamo, un'altra via, bloccando i Lungotevere e un paio di ponti sul Tevere, con una folla di un migliaio di persone inizialmente che si è aggregata, rientrando poi verso Piazza del Popolo e concludendo con una mini assemblea a Piazza del Popolo, molto connotata, ripercorrendo via del Corso con canti partigiani e slogan anti-autoritari molto storici, e quindi dando anche, diciamo, il segno della nostra perfetta simmetria, diciamo, rispetto a quello che nel frattempo ci giungeva notizie stesse fosse accaduto alla sede della CGIL, mentre poi, insomma, tutta questa confusione ha finito per addensarsi anche direttamente sotto il Parlamento e a Palazzo Chigi, con la dinamica che si sa di quella giornata.
A partecipare a queste piazze pone molti dubbi. Per quanto mi riguarda, ad esempio, partecipare alla piazza del 9 ottobre ha posto tantissime perplessità, perché mi sono trovato in una piazza dove alcune componenti, magari minoritarie, erano quanto di più odioso si possa immaginare. Devo dire che però essere presenti in quelle piazze ti fa rendere conto che in realtà, a quanto noi ci possa, insomma, sembrare strano, si tratta spesso di piazze non ideologiche, nelle quali c'è una grande volontà di ascoltare e quindi portare dei contenuti di analisi radicale, portare delle proposte realmente conflittuali, di azioni dirette, trova una grandissima platea di ascolto e di confronto. Quindi è stata proprio la partecipazione a queste piazze che dà la conferma che se è giusto parteciparvi. Non abbiamo mai trovato chiusure, ma anzi abbiamo trovato complicità e possibilità anche di organizzarsi assieme. C'è stata una scarsissima partecipazione iniziale del movimento in generale, in tutte le sue componenti, a queste piazze. Di fatto ci sono stati compagni che a livello individuale hanno iniziato a frequentarle e hanno iniziato ad aggregarsi. C'è stato un processo per rendere accettabile all'interno del movimento la presenza di compagni, di componenti antagoniste organizzate contro il Green Pass, contro lo stato di eccezione e contro l'obbligo vaccinale. Questo è passato sicuramente per delle fasi conflittuali. Nel movimento c'era una fortissima renitenza a questo, almeno qui a Roma, e in particolare vorrei sottolineare due aspetti che io ritengo estremamente negativi. Uno era quello di una sorta di alleanza più o meno tacita con lo Stato, cioè se non è un'alleanza diretta collaboriamo assieme per, diciamo, affrontare la crisi pandemica, perlomeno una, così, tirare il remo in barca e non mettere in critica le modalità con cui lo Stato affronta questa questione, quindi non mettere in critica la gestione capitalista della pandemia. L'altro aspetto, secondo me altrettanto grave, è quello di aspettare, diciamo, che passasse la nottata. Nel momento in cui quello che accade non ci piace per tanti aspetti, come si manifestano questi movimenti, che sono movimenti reali, ci lascia molte perplessità, allora aspettiamo che passi la situazione per poi riprendere, diciamo, la nostra pratica esattamente nel modo in cui accadeva prima. Ovviamente questo è un gravissimo errore, perché passata questa pandemia, se passerà, se eventualmente si tornerà alla fine dello stato di eccezione, sarà avvenuta una trasformazione completa della società, o comunque, insomma, ci saranno molti aspetti modificati della società rispetto a quella che era precedentemente la pandemia, e la pandemia rappresenta un punto di passaggio epocale, questo mi sembra abbastanza chiaro, quindi non intervenire è assolutamente grave dal mio punto di vista.
Il nostro striscione, reso famoso nel bene e nel male in quella giornata del 9, era: disertiamo la guerra del capitale, no Green Pass, no stato d'emergenza, e questi sono gli assi abbastanza costanti, insomma, del nostro tentativo di intervento. L'altro problema che abbiamo cercato di affrontare nella riflessione era esattamente questa composizione politica fortemente determinata da eterodirezioni di proiezione meta-elettorale in generale, insomma, il fatto che la piazza fosse sequestrata in qualche modo da queste dinamiche, da questo alternarsi di soggetti in competizione su questo terreno, e che occorresse rompere in qualche modo questa dinamica stessa. E dall'assemblea è nata l'indicazione di provare a convocarsi a nostra volta in piazza, cercando di evadere la vetrina o comunque diciamo di non lasciare sola la vetrina del centro, per l'appunto posta in qualche modo sotto sequestro da queste dinamiche politiciste, e provando invece a portare la questione dentro i quartieri, in particolare dove siamo oggettivamente più addensati, quindi nella zona est della capitale, in quartieri popolari molto misti, le assi da Tuscolana, Prenestina, Tiburtina, e lo abbiamo fatto con una serie di assemblee di quartiere convocate il sabato.
Quindi sono diverse piazze organizzate con il metodo del microfono aperto. Noi interveniamo nelle piazze, portiamo un volantino, facciamo degli interventi, lasciamo il microfono aperto. Quello che abbiamo visto è sicuramente un grandissimo interesse, e ad ogni piazza, diciamo, che abbiamo fatto ci sono persone che si fermano a lungo, che intervengono, quindi è un momento in cui riusciamo a sondare il terreno a livello territoriale, a sviluppare un discorso sul piano territoriale che ci permette anche, visto la natura dei territori nei quali viviamo, a dare un'impronta più decisamente anticapitalista, più diciamo decisamente di classe, più decisamente legata ai problemi della vita quotidiana.
E siamo arrivati fino alla piazza ultima di sabato scorso, dove siamo ricomparsi non per la prima volta dopo il 9 ottobre, molto visibilmente con le nostre parole d'ordine, i nostri striscioni. Abbiamo cercato di capire se era possibile prendere di parola al palco allestito da chi si era intestato l'indizione della piazza. Questo è stato negato, e però la piazza, come in altre situazioni molto prima, ha dato segno di non avere nessuna intenzione di sciogliersi semplicemente in questa rappresentazione, ed è bastato cominciare a prendere parola con dei semplici megafoni per trasformare quella situazione del Circo Massimo in una sorta, diciamo, di assemblea molto attenta, in cui si sono moltiplicati gli incontri, sono stati presi moltissimi contatti, soprattutto con lavoratrici e lavoratori della scuola e non solo, cercando di condividere gli appuntamenti ulteriori che l'assemblea romana No Green Pass nel frattempo stava indicando.
Abbiamo incontrato diverse categorie di lavoratori, alcune organizzate, altri a livello di singoli. Sicuramente la critica a questo sistema è presente in tutti i luoghi di lavoro, ma molto spesso quasi nessuno ha la forza di organizzarsi e di porre, diciamo, con molta forza la problematica, però esiste ovunque. Quindi noi abbiamo incrociato gruppi di insegnanti, l'abbiamo incrociato perché stiamo partecipando a tutte le piazze che vengono organizzate a Roma, per contattare, per capire chi c'è, per confrontarci, e devo dire che è positivo, perché abbiamo trovato un ambiente molto più disponibile di quello che immaginavamo, e quindi pian piano con alcuni abbiamo intessuto dei rapporti. Alcuni fanno parte dell'assemblea, anzi sono animatori dell'assemblea, in particolare sicuramente gruppi di insegnanti auto-organizzati. Ci sono lavoratori dei trasporti che partecipano attivamente all'assemblea, siamo in contatto con altri gruppi, parte di personale che lavora, diciamo, nel settore infermieristico, che sta partecipando, non molto consistente, e ci sono anche molti partecipanti di enti di ricerca statale.
Noi sabato prossimo ristaremo in una piazza di un quartiere popolare, in questo caso Torpignattara Maranella, con ovviamente tutto il peso dell'applicazione del Super Green Pass, con un'indicazione chiara contro la militarizzazione della vita quotidiana, che ormai è tanto formalizzata quanto materializzata qua a Roma in maniera piuttosto impressionante. Sono cominciati questi controlli random sui mezzi pubblici, ai capolinea.
Ci siamo presi la briga di monitorare, in particolare di monitorare quanto accadeva nel nostro quartiere Torpignattara. Per quello che abbiamo visto, questi controlli vengono fatti a campione, quindi non è che in ogni metropolitana, però in diversi punti c'erano. Come abbiamo potuto vedere, i vigili urbani, perché questi controlli non vengono effettuati dai controllori, ma attualmente vengono effettuati da forze di polizia, in particolare noi abbiamo visto i vigili urbani e fermano l'autobus, chiedono il Green Pass. Ovviamente se non si ha il Green Pass poi vengono chiesti i documenti, e se non si hanno i documenti arriva un fermo, quindi non abbiamo visto almeno identificazioni di persone a cui appunto venivano controllati i dati anagrafici. Questa questione del controllo dei biglietti mostra come lo stato di emergenza è una questione proprio centrale dell'attuale processo di ristrutturazione capitalista, da cui si dipanano tantissime altre questioni che spesso vengono viste come assolutamente distanti. Ad esempio, in questo caso, la questione della libertà di circolazione riguarda sia le persone sprovviste di Green Pass, quindi le persone che per vari motivi non hanno questo documento, non si sono assoggettate a questo documento, non possono avere questo documento, ma li unisce a quelle persone che già da anni, da decenni, vivono questo stato di esclusione, di marginalizzazione, non possono circolare tra le frontiere, non possono circolare sui mezzi pubblici, non possono circolare all'interno della città. E c'è un'unione verso il basso che noi dovremmo vedere tra gli elementi appunto neo-esclusi che si trovano esclusi per la questione del Green Pass e invece altri elementi che vivevano comunque ai margini o sotto la sfera della legalità, invisibili, che già circolavano nelle nostre metropoli.
Abbiamo avuto vari momenti, in particolare l'assemblea molto partecipata a Piazza dei Mirti, in cui hanno preso parola voci delle lotte migranti, oltre che delle lotte carcerarie, che hanno fatto capire come queste misure attualmente sotto la esibizione dell'emergenza sanitaria raddoppiano i problemi a chi ha già problemi di documenti, a chi ha già problemi di discriminazione, a chi già subisce dispositivi di apartheid, di subordinazione, di esclusione in questa società e sotto questo Stato. Con queste voci, con questi corpi, contiamo di concatenare sempre di più il discorso contro lo stato d'emergenza e il Green Pass, e il Super Green Pass, e il Green Pass Super Saiyan che ne seguirà e il ritorno ai lockdown che in qualche modo già si annuncia. Contiamo di concatenare sempre di più queste battaglie con tutti gli elementi di liberazione necessaria dei percorsi che abbiamo sempre seguito, in cui abbiamo sempre militato in questi anni e che continuano. We'll be right back.